se son possesso del suo regno, Signore. Nostro Dio, l'Onnipotente.
Il Signore è con voi.
Con
dal Vangelo secondo Giovanni. Molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse: questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano, chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Parola del Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Questo Vangelo ricorre ogni 3 anni, e 3 anni fa, quando ho detto volete andarvene anche voi, Valentina ha detto sì, stavolta ha detto no. Brava Valentina, vedo che andiamo crescendo nell'adesione a Cristo e alla comunità. E le 3 letture sono semplicemente meravigliose, quindi le commenteremo tutte e 3 perché hanno un grande messaggio per la nostra vita. Prima lettura è: Giosuè è entrato nella terra promessa. Giosuè e Caleb, i 2 anziani, lui ormai è anziano, perché, come sapete, quando sono entrati nella terra promessa, il Signore gli dava il pane, il Signore gli dava la carne, il Signore gli dava l'acqua e non facevano altro che lamentarsi, tanto che Dio disse: basta, avete passato il limite, morirete tutti nel deserto. E difatti i grandi, che hanno visto le meraviglie di Dio, hanno visto il faraone morto, hanno visto il mare che si apriva, hanno visto meraviglie e prodigi, ma stavano sempre a lamentarsi, e allora furono tutti abbattuti. Sono arrivati in 3 mesi, erano già alle rive del Giordano, però visto che c'era sta lamentela continua, sono stati 38 anni nel deserto, fino a quando i grandi, che sono usciti dall'Egitto per entrare nel deserto, morirono, e quindi i ragazzi, i bambini, le bambine che sono diventati adulti, ecco, hanno attraversato il Giordano con Giosuè, che ormai è anziano, quindi, perché lui era tra i grandi, e gli unici che non si sono lamentati, né Giosuè né Caleb, quindi entrano nella terra promessa, e qui Giosuè fa un discorso un po' da Dio, se così si può dire, un discorso: stanno ormai per dividersi il territorio, dice: sentite, noi abbiamo visto le meraviglie che il Signore ha fatto, però adesso siamo entrati in questa terra straniera e ci sono anche gli abitanti, non li abbiamo ammazzati tutti. Quindi ognuno ha le sue divinità, le sue cose. Quindi siamo tentati di fare un po' di confusione. Oggi scegliete chi volete servire. O il Signore Dio che ci ha liberati, oppure le varie divinità che abbiamo lasciato in Egitto e qualcuno si è portato appresso, oppure quelli che incontreremo qui. Fate una scelta oggi. E questa scelta oggi, questa è parola di Dio, quindi è una parola che va oltre il tempo. Questa lettura che viene messa all'inizio dell'anno pastorale, beh, siamo ancora al 25 agosto, ancora c'è chi deve fare le vacanze, però ecco, siamo già nella ripresa per noi che dopo la Tuil si riprende. E è qui che dobbiamo fare la nostra scelta. Se io scelgo, nessuno può scegliere al posto mio. È un po' come il sì che ha detto Maria, e solo lei poteva dirlo, come il sì che diciamo noi oggi, solo noi possiamo dirlo. E noi siamo stati edotti dalle varie chiese che sono morte e sepolte, e le chiese dell'Apocalisse. Che abbiamo visto, ho fatto una specie di specchietto, che sono errori in cui possiamo imbattere anche noi. La chiesa di Efeso, la chiesa che si è allontanata dal primo amore, perché? Perché cercava gli errori degli altri, e cercando gli errori degli altri si è allontanata lei stessa e poi cercava il primato. Noi siamo la chiesa più grande, noi siamo il gruppo più grande, e noi siamo. E cosa hanno fatto? Si sono allontanati dal primo amore, chiusa questa chiesa. Seconda, Laodicea, la chiesa tiepida, né fredda né bollente, le acque di Gerapoli. Vi ricordate tanto che il Signore dice: sto per vomitarti dalla mia bocca. Quindi una chiesa tiepida, e qui siamo invitati anche noi o a essere bollenti, il mondo direbbe fanatici, o freddi, si tiepidi, contentarci del sei, non ho ammazzato nessuno, non rubo le solite cose. Quindi tiepida, chiusa anche questa. La chiesa di Sardi, la chiesa che ha una doppia vita, sepolcri imbiancati, tutti all'apparenza, tutti bravi, buoni, però dietro vivevano questa doppia vita, uno nessuno 100.000, ho citato Pirandello, sei personaggi in cerca d'autore, una chiesa, ecco, che non ha fatto verità, chiusa. La chiesa di Pergamo, la chiesa del compromesso, oggi veramente di Pergamo ce ne sono tante, una chiesa. Pergamo, da Pergamena, una bellissima università, biblioteca che faceva concorrenza ad Alessandria d'Egitto, però la gente si è allontanata dalla parola e si è persa nel rivolo di tantissime devozioni. Non aggiungo altro. Chiusa anche questa chiesa. La chiesa di Tiatira. Chiesa che ha fatto un mucchio di cose buone, ma per il culto della sua personalità. Le ha fatte per Dio, ma invece era per farsi un nome, per farsi. Quindi non è una chiesa che anziché portare le persone a Dio, le legava a sé. Chiusa anche questa chiesa. È la chiesa di Filadelfia, la chiesa della fiacchezza. La chiesa della debolezza, sono debole, sono. E invece di fare forza sulla fiacchezza, sulla debolezza, quando sono debole, allora che sono forte, si è allontanato. Quindi non ha fatto non ha fatto il punto di forza. È una chiesa che è stanca. Sono stanco, sono stanca. Chiusa. L'ultima chiesa che rimane è quella di Smirne, ancora oggi aperta, e ancora oggi la stessa. Smirne oggi, a quel tempo, era la seconda città dopo Efeso, oggi è la seconda città della Turchia dopo Istanbul, dove c'è la Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Una chiesa come 2000 anni fa, una chiesa delle beatitudini. Perché? Beatitudini perché è una chiesa che condivide quello che ha e quello che è, quindi condivide le famose collette e condivide quello che è, talenti e carismi, ma è una chiesa perseguitata, quindi la prima beatitudine è quella della condivisione, l'ultima quella della persecuzione. Ancora oggi Smirne subisce gli attacchi e le vessazioni delle chiese sorelle, chiamiamole così. Questa è l'unica chiesa che ancora resiste e, guarda caso, forse è l'unica dinamica per essere vivi, continuare a servire, continuare a condividere e continuare a stringere i denti quando ci sono queste persecuzioni. Questa domanda che fa, ce la fa anche a noi, perché noi oggi dobbiamo scegliere chi servire. E attenzione, noi siamo stati anche noi liberati da qualche cosa. Siamo stati liberati da passioni, da problemi, da malattie, quello che è, per servire. C'è un piccolo particolare. Il faraone cercava persone, schiavi ai lavori forzati. Il Signore vuole persone libere. E il Signore vuole persone libere che devono fare una scelta. E mi hanno invitato un martedì sera, che c'è Gianna Nannini, non so, da queste parti, e io no, martedì vado alla preghiera. Ehi, ma c'è ogni martedì Gianna Nannini una volta l'anno. Giusto, è giusto. Però se tu hai un impegno con il Signore, non tanto con quelli del martedì, allora il Signore non chiama mai disoccupati. Il Signore ti chiamerà a fare una scelta quando tu avrai un impegno. Chiama Pietro mentre sta lavorando, chiama Giacomo e Giovanni mentre stanno pescando, chiama Matteo mentre sei all'esattore delle tasse e così via. Il Signore ti chiamerà quando tu avrai da fare qualche cosa e dovrai fare una scelta. O andare alla preghiera, ma tanto è ogni martedì, ogni lunedì, ogni mercoledì. Se salti una volta, chi è? Tanto, ma cosa ne accorgono? Eh sì, perché siamo la chiesa delle apparenze. Se ne accorgono, non se ne accorge nessuno, ma il Signore se ne accorge e la comunità lo sente perché mancherà quella presenza tua. Quindi qualcuno mi ha detto adesso, mi ha incastrato, ma figurati, siamo persone libere, il servizio è un grande dono, chi mi serve, il Padre mio, lo onorerà. È proprio attraverso questo servizio, queste quattro cosuzze che fai, che il Signore ti onora, cioè ti dà quello di cui hai bisogno. Quindi fare un servizio è un grande dono, però lo devi fare liberamente. Io scelgo, ecco, dice, ho citato Joyce che mi è piaciuto, le scelte di oggi saranno, io sarò domani quello che scelgo oggi. Quindi in piena libertà. In piena libertà, in piena consapevolezza, e quanto a me e alla mia casa, dice Giosuè, io voglio servire il Signore. E allora, Signore, per quanti scelgono oggi di servirti attraverso talenti e carismi, di servirti attraverso la condivisione, Signore, questo canto ci sta a puntino.
Signore, il mio unico
saliva e zucca per te. Quanto a me alla mia casa servire col nome tuo, la tua voce, oh Signore, ascolteremo. Quanto a me alla mia casa serviremo il nome tuo e il cuore orgeremo a te, Signore, per l'eternità. E ho dato il consiglio al marito, il mio cuore, Salvatore potente, che mi ha dato per te. E solo parlerò d'amore e di pace, la mia anima esulta per te. Quanto a me alla mia casa sentiremo il nome tuo, la tua voce, oh Signore, ascolteremo. Quanto a me alla mia casa sentiremo il nome tuo, e il cuore volgeremo a te, Signore. Per l'eternità, per l'eternità noi serviremo te.
E ancora il Vangelo, saltiamo la seconda ma la recuperiamo dopo, perché continua su questo discorso della scelta. E il Vangelo finalmente chiude questo lungo sesto capitolo del Vangelo di Giovanni e poi sabato prossimo, perché ci vediamo sabato ancora qui a Teatro Violeggio, per chi vuole, e riprenderemo il Vangelo di Marco. Quindi si chiude. Cominciò con la condivisione dei pani e dei pesci e qui si chiude con il fallimento di Gesù. Questo grande segno di Gesù, questo grande segno che viene raccontato sei volte, è il grande fallimento di Gesù. Il grande fallimento perché la gente era andata lì per ascoltarlo, ha mangiato, ma cosa ogni segno, ogni miracolo c'è un messaggio, un insegnamento. Qual è l'insegnamento qui? 5 pani e 2 pesci, 7 la totalità, quindi c'è da mangiare per tutti se tu lo condividi. Il servizio, fateli sdraiare, quindi non un servizio dall'alto in basso, ma un servizio dal basso verso l'alto. Anche Gesù, quando sale nel Monte delle Beatitudini, alzò gli occhi per vedere loro. Vuol dire che era ancora più in basso. Quindi fateli sdraiare, fateli diventare signori e date voi stessi da mangiare. Nel servizio c'è un farsi mangiare. È un farsi mangiare dalle persone, chi la vuole cotta e chi la vuole cruda, e farsi mangiare dando il tuo tempo, dando la tua vita. E poi per ultimo, che lo vogliono fare re, Gesù scappa, perché ognuno si assuma la responsabilità della propria vita. Non c'è un re, non c'è un signore, c'è dei tu che devi fare le tue scelte e devi camminare con il tuo popolo. La gente dice chiaramente, questo discorso, questa parola è dura, chi può ascoltarla? C'è scritto, ma la lettera è chi può capirla. E qui vale la gioia ricordare che noi le cose non è che capiamo e poi crediamo. Già Sant'Anselmo d'Aosta, visto che siamo stati in Valle d'Aosta, e grande padre, diceva: non cerco di capire per credere, ma credo per capire. E poi il grande Sant'Agostino dice: se non hai capito, credi. Se non crederete, non capirete. Quindi il discorso di Gesù, specialmente questo conclusivo, è un discorso che si accoglie al buio, ma proprio quando lo accogli al buio cominci a capire. E fino a quando noi cercheremo le prove per qualche cosa, resteremo sempre nella parte razionale. Qui ce l'ha detto chiaramente in una delle profezie: quello che orecchio non ha mai sentito e quello che occhio non ha mai visto, questo è riservato per coloro che lo amano. Quindi nessun libro o nessuna predica potrà mai farti capire queste cose importanti per la tua vita. E Gesù sente queste mormorazioni e dice: questo vi scandalizza? E se vedesse il figlio dell'uomo salire dove era prima? Cioè Gesù dà un anticipo della morte, che sarà il grande scandalo, la morte in croce del Messia. Ma figurati, la croce di un maledetto, la croce nudo, torturato. Quindi Gesù dice: quando mi vedrete morire, ecco qua, ma il Messia non può morire, il Messia è immortale, il Cristo è immortale. E allora Gesù poi qui dice una parola in un commento del 2012, se andate a vedere nel sito lo vedete scritto chiaro chiaro, quindi magari adesso in questo tempo può essere una reazione. E in un'omelia del 2012 dico proprio questo, Gesù dice: è lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho detto sono spirito e sono vita. Di quale carne sta parlando Gesù? Dell'Eucaristia, la sua. L'Eucaristia, se non è supportata dalla parola, non giova. Per carità, è sempre la comunione, è sempre Gesù, è sempre cose, però entriamo in questo stato magico, diremmo. Gesù dice chiaramente: la carne non giova, la parola è spirito, la parola è vita. Ecco allora che dovremmo aiutare nelle nostre eucaristie, più che dire fai la predica breve e così ha già fatta la parte mia, arrivo alla comunione, forse dovremmo aiutare i nostri preti a portare la prima tavola, la parola, perché la parola di Dio, la parola è spirito e la parola dà vita. Se no l'eucaristia, l'abbiamo visto, tante persone che fanno fino a 8 eucaristie e poi sono sempre lì, non è che fa tutto questo grande cambiamento. Ma ci sono alcuni tra voi che non credono, non credono. E come fanno a non credere che Gesù è lì? Credere nel Vangelo di Giovanni significa aderire al Vangelo. Io credo, se dico che questo Vangelo, quello che dice Gesù, per me è norma di vita. Gesù ha detto stamattina, adesso poco fa, perdonare fino a 70 volte 7, quindi all'infinito, queste persone che si comportano male nei miei confronti, per me è una regola di vita. E questo significa credere. E Gesù continua dicendo: e nessuno può venire a me se non è concesso dal Padre. Noi viviamo oggi in una pluralità di religioni, e c'è tutto questo confusione con... Ma Gesù è stato chiaro, e nessuno può venire a me se non è il Padre che mi attira. Fino a quando noi cercheremo Dio, non incontreremo mai Gesù. Noi incontriamo Gesù quando cerchiamo il Padre. Ecco allora, il Padre attira. Quando noi cerchiamo un qualche cosa, cerchiamo il divino dentro di noi, ecco che allora incontriamo Gesù, incontriamo il Vangelo. E qui, dopo che ha fatto quest'ultima ringa fallimentare, le persone se ne vanno. Ma che è pazzo? Ma insomma, ma dove l'abbiamo trovata questo? È scomunicato, e adesso che si fa mangiare, che dobbiamo rosicchiare. Insomma, poverini, non ci arrivavano. Ciao, quando arriva a Gerusalemme manda una cartolina. E Gesù non è che li rincorre, ma dai, pensiamoci, vediamo, mettiamoci d'accordo, facciamo qualche cosa. No, se ne sono andati? Sfoltimento amici, quelli che non hanno visto la volpe, quelli che non accettano le condizioni fino a quando c'è questo messia trionfante, vincitore, e cosa, tutti lì sul carro. Quando Gesù dice chiaramente, ma Gesù non vuole separati in casa, se ne vanno, non li rincorre. È un vizio di Gesù, anche vi ricordate il giovane ricco, il tale, lo scriba. Tutti e tre i Vangeli sono tre persone diverse, anche se noi ricordiamo il giovane, se ne va, Gesù non è che lo rincorre, ma dai, vieni, ma no, vediamo cosa fa. No, anzi, a quelli che sono venuti, Gesù dice: ve ne volete andare anche voi? La porta. Oh, gioia mia, brava Valentina, sei stupenda, sei stupenda Valentina, solo Valentina. Tu dici no, ma gli altri non lo so. Volete andarvene anche voi? Dice Gesù. E qui risponde Simon Pietro. È Simone o Pietro? Quando è Simone dice le cose giuste, quando è Pietro dice le cose sbagliate. Simon Pietro vuol dire che in questa risposta c'è una cosa giusta e c'è una cosa sbagliata. La cosa giusta di Pietro, di Simone, è: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Le tue parole contengono la vita di Dio. Queste parole che sono spirito, che sono vita, di cui ci ha parlato, solo tu le pronunci. Nicodemo già di notte, però lui ormai era intruppato, faceva parte del regime e non voleva perdere tutti i suoi vantaggi. Disse: quella notte, quello che fai tu, nessuno può farlo. Noi, perché parlava al plurale, noi abbiamo riconosciuto che tu vieni da Dio, però non ha potuto fare, non ha voluto lasciare i suoi privilegi, le sue cose. E quindi ecco che dice: tu hai parole di vita, quindi da chi andremo? Ma dove dobbiamo andare? Ormai abbiamo fatto la scelta per te. E poi aggiunge questa parola: perché tu sei il santo di Dio. E questa parola, santo di Dio, la troviamo tre volte nei Vangeli e la troviamo sempre sulla bocca degli indemoniati. Perché stanno dicendo a Gesù, gli indemoniati, e qui sta dicendo: va bene Gesù, va bene che ti dobbiamo mangiare, va bene che dobbiamo rosicchiare, va bene che dobbiamo bere il sangue, va bene, però andiamo a Gerusalemme e facciamogliela vedere a questi romani. Andiamo perché tu sei il santo di Dio, perché tu sei il Messia. E Gesù, e la redazione domenicale si ferma qui. E Gesù invece dice chiaramente, risponde. La risposta non la metto, non so perché, lasciano così, che sembra quasi una risposta giusta, ma la risposta non è giusta. È uno, il grande tentatore, il più grande tentatore di Gesù nei Vangeli è Pietro. Quindi, stiamo attenti ai grandi amici. Chi è che il grande tentatore di Davide? Joab, il suo attendente. Quindi, come dice il proverbio, dai nemici mi guardi, no, dai nemici, dagli amici mi guardi Dio, dai nemici mi guardo io. Bisogna stare sempre attenti. E qui Gesù risponde, dice: ma non ho scelto io voi? Eppure in mezzo a voi c'è il diavolo, il tradimento. Gesù ha passato una nottata intera a pregare per scegliere questi apostoli e li ha scelti. Suppongo che lui abbia fatto un buon discernimento e poi dice: ma non vi ho scelto io, almeno noi non ci scegliamo, chi viene viene al gruppo e così sia. Gesù invece li ha scelti uno per uno e dice: in mezzo a voi c'è il diavolo. E c'è il diavolo, c'è il tradimento. Questo è importante, questa risposta, perché il fatto di essere stati scelti da Dio non ci garantisce la fedeltà. La fedeltà, voi lo sapete, voi beneficiate del matrimonio, ogni giorno bisogna riscegliere lo sposo, ogni giorno bisogna riscegliere la sposa, e ogni giorno che fai la scelta è di Dio. E noi siamo stati scelti, almeno io sono convintissimo che sono stato scelto da Dio per questa missione, e però non garantisce la fedeltà. La fedeltà è mia, ogni giorno io devo riscegliere Gesù, ogni giorno devo riscegliere il Vangelo, ogni giorno il diavolo mi presenterà delle situazioni in cui io posso reagire e non agire. Io reagisco in base alle mie ferite, agisco a partire dall'amore. E Gesù, pur con questa tentazione, non manda via nessuno. Questo teniamolo presente, perché la chiesa di Efeso era quella che doveva controllare, e questo non va bene, questo non va bene. Alla Tuilio il Signore ci ha detto chiaramente: lascia crescere grano e zizzania. Alla fine del capitolo saranno gli angeli che toglieranno la zizzania dalla tua vita. E così fa Gesù: chi viene a me, io non lo respingerò. Gesù è chiaro nelle sue motivazioni, nelle sue richieste, e nello stesso tempo non manda via nessuno, anche se le persone hanno ancora le idee confuse. E questo serve anche per noi. Quindi ho chiesto il canto: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Poco fa abbiamo fatto la scelta e adesso te lo diciamo nuovamente con questo bellissimo canto di Tese.
Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna.
Lode al Signore sempre. L'ultimo è per chiudere. Elena, negli occhi, chiudi la bocca. E l'ultima per chiudere è la seconda lettura. Seconda lettura che è un po' strana, perché difatti molti commenti, la misoginia di Paolo, Paolo che dice queste cose. Ecco, cara Marta veterinaria, pensaci bene prima di sposarti, e anche se hai trovato un uomo che è meraviglioso, Simone Nobile, ma pensaci bene, perché qui c'è scritto chiaramente le mogli siano sottomesse al marito. Questa è parola di Dio. Quindi, cara Antonietta, sì, sottomessa a Mario, e quando mai? No, peccato mortale. Queste qua, abbiate cura, poi dice i mariti hanno il dovere di amare le mogli, insomma è una pagina orribile, è orribile per le donne, per gli uomini. Quindi Sara Valentina, sì, sottomessa a quel santo uomo di Francesca, pure sì, va bene. Ok, ma allora, ma veramente pensiamo che la Bibbia, quando dice qua, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna, ma lo fanno anche i gatti, i cani, e fanno tutti. Quindi c'è bisogno di scriverlo nella Bibbia, come si fa ad avere figli? È molto riduttivo. Per carità, magari come tante cose della scrittura sono nate proprio come risposta in quel momento storico dove le donne prendevano il sopravvento sugli uomini, e allora Paolo interviene con questo. Ma qui diventa parola di Dio, qui è entrata nel canone, quindi come tutte le parole di Dio c'ha 70 significati. Non possiamo fermarci al significato letterale della parola. E qual è il significato allora? È un significato stupendo, meraviglioso per la nostra vita. Noi sappiamo allora Ish, uomo, marito, è il razionale. Isha, donna, moglie, è lo spirituale. Già dall'inizio della scrittura il faraone cercava di uccidere tutti i bambini maschi e lasciava in vita le donne. Erode ha fatto la stessa cosa, uccidendo i bambini, secondo il Vangelo di Matteo. Gli altri Vangeli ignorano questa disposizione, ma il Vangelo di Matteo è particolare, e lo vediamo in tutte, già detto, tutte le dittature, tutti i regimi. Le prime cose che fanno, chiudono le università e bruciano le biblioteche. E qual è il messaggio allora della moglie che sia sottomessa al marito? È importante ed è risolutivo per la vita della Chiesa. Una spiritualità sganciata dal razionale. Una spiritualità, noi lo vediamo senza voler essere offensivo, ma alcune spiritualità dell'India, alcune spiritualità dell'Asia, sganciate dalla razionalità, fanno dei voli pindarici, però all'atto pratico non servono. All'atto pratico, io poi, dopo aver fatto questi voli pindarici, dopo aver scoperto il libro tibetano dei morti, è stupendo da leggere, ma poi all'atto pratico io ho bisogno, la Bhagavad Gita buddista, stupenda, però io poi ho bisogno di scendere nella realtà. Come dice Pietro nella sua lettera, rendete ragione della speranza che è in voi. Quindi la spiritualità non deve essere sganciata dal razionale. Noi dobbiamo essere capaci, di spiegare per quanto possibile. Gesù ce lo ha detto. Quelle cose che occhio non vide, che orecchio non ha mai ascoltato. E Santa Teresa diceva: ma io vi posso balbettare alcune cose, che poi i suoi libri sono l'apice della spiritualità carmelitana. E per lei erano balbettii. Oppure San Tommaso d'Aquino, dopo aver scritto tutta la Summa Teologica, che ancora oggi è valida, lui la stava bruciando. Perché dopo aver fatto l'esperienza di Dio, dice: ma che cosa sono? Quattro cacatelle. Eppure è la Summa Teologica che ancora oggi. E quindi allora è importante questo aggancio, ed è stupendo. La Chiesa unita a Cristo. Qui non si parla di Gesù, ci avete fatto caso? Gesù è il Signore. Gesù è la storia, e Cristo è il titolo di Gesù, è il Messia, è l'unto. Sono due cose diverse, nel senso che dobbiamo, ecco, questa messianicità. Noi non siamo ebrei, gli ebrei aspettano ancora il Messia, per noi è venuto già, e questo è Gesù, è il Cristo, è lui che unge la nostra vita, è lui che dà un senso alla nostra vita. E qui la cosa bella, la Chiesa si rende santa purificandola mediante la parola. E ritorniamo qui. Ecco quanto è importante. È importante leggere Santa Teresa, è importante leggere le varie cose, i vari libretti devozionali, per carità, tutto buono, ma quello che nutre, quello che la rende santa e immacolata, la Chiesa è la parola. E ritorniamo di nuovo punto a capo su questa parola che è spirito, su questa parola che è vita. Ah, ma io queste cose le so. Ma nel momento stesso in cui te le sto dicendo, questa parola prende vita in te, si incarna in te. E quindi allora, quando l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, i due diventeranno uno. Questa parola io l'ho molto usata nei corsi prematrimoniali, nelle omelie del matrimonio. Riguardo al matrimonio, questi matrimoni misti, a volte, dove la donna va in chiesa oppure il marito va in chiesa, sono matrimoni, scusate, nulli. Anche se hanno messo firme, anche se hanno messo cosa, perché il matrimonio deve, tra l'uomo e la donna, deve manifestare l'uno. No, uniranno, si faranno una carne sola, faranno dei figli, ma smettiamola con questo. Dovranno manifestare la divinità. Io manifesto la divinità di Dio, del Dio invisibile, attraverso me stesso. E mentre gli sposi, tutti e due uniti, dovranno manifestare Dio in loro. Ecco l'uno. Ecco perché il matrimonio si fa in chiesa. Non perché le chiese sono più belle, non perché al matrimonio al comune c'è la signora che ha fatto un mucchio di matrimoni, in mezz'ora se l'è sbrigata. I matrimoni invece, ci sono i canti, ci sono la chiesa, ci sono i fiori, ci sono i vestiti, ci sono le cose più belle, ma non è questo. Tu ti sposi in chiesa perché una volta che hai detto sì, i due sposi devono diventare uno, non devono andare a letto e fare quindi il matrimonio è così è valido. Uno è l'attributo di Dio, l'attributo principale di Dio. Quindi teniamolo presente per il matrimonio, ma anche oltre il matrimonio, la nostra razionalità deve lasciare il padre e la madre. Significa che noi dobbiamo lasciare tutto quello che abbiamo imparato in famiglia, tutto quello che abbiamo studiato, la dobbiamo lasciare e unendo la nostra razionalità e la nostra spiritualità, Laura Piantaneda, devi scrivere il quinto Vangelo. Tutti noi dobbiamo scrivere il quinto Vangelo. Armanda, devi scrivere il quinto Vangelo, perché il quarto Vangelo conclude con questa domanda aperta. Dice, quello che ha fatto Gesù, se fosse scritto nei libri, tutto il mondo non potrebbe contenerlo. E allora, ecco, perché ognuno ha questa esperienza, e allora siamo noi che dobbiamo scrivere questo quinto Vangelo. Siamo noi, quindi tutto quello che è stato, i quattro Vangeli sono la me, tutto quello che è stata la spiritualità, ecco, comincia a scrivere, Mimmola Rosa, comincia a scrivere le tue memorie, comincia a scrivere quello che il Signore ha detto a te e quello che ha detto a te non lo ha detto mai a nessuno. Ecco allora. E lasciare il padre e la madre, lascia stare tutte le cose che hai imparato da padre Giuseppe o nei vari gruppi dove vai perché tu sei poliedrico. Lascia perdere tutto e ascolta quello che quello che il Signore dice a te. Unisci la tua razionalità e unisci la tua spiritualità e fai vedere Dio in te. Questo è la cosa. E poi, naturalmente, dice, questo è un mistero grande, e lo dico in riferimento a Cristo di nuovo e alla Chiesa. E allora concludiamo questa lunga omelia con il canto Un sol corpo e un solo spirito, perché in tutto questo è unificare noi stessi. Unificando noi stessi saremo capaci di portare quest'unità fuori di noi.
Un solo spirito, un solo Signore, una sola fede ci accomoderà. Un solo corpo, un solo spirito, un solo Signore. Questa è la speranza che uniti ci renderà. Benedici un mio Dio, non siete dei fratelli, faccia male di più, divide accanto a noi, forzandoci l'unità, con i cuori di pace, a te posso fare, rivedere in mezzo a noi. Con suo spirito, un solo Signore, una sola fede ci accomunerà. Un solo corpo, un solo spirito, un solo Signore, questa è la speranza che uniti ci renderà. Ricordaci noi tuo spirito, nel corpo e nella mente, prima c'è la santità. questa è la speranza che uniti.